Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: bandendo l'UNRWA da Gaza, Israele ha trovato un nuovo modo per uccidere i bambini, denuncia l'UNICEF, mentre un raid sul nord della striscia uccide almeno 109 persone, uno dei più gravi massacri dall'inizio del conflitto. In Libano un'intera generazione da salvare, mentre le bombe continuano a colpire il paese, le organizzazioni umanitarie fanno di tutto per riportare i bambini e i ragazzi a scuola. La sinistra spagnola nel ciclone del MeToo, il portavoce del partito Sumar è indagato per molestie sessuali, l'intervista di Esteri. L'Azerbaigian prova a ripulirsi la faccia in vista della COP29, con profili falsi e fake news. Rubrica sportiva, Kinshasa 1974, 50 anni fa l'incontro di box più importante della storia, quello tra Mohamed Ali e George Foreman. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando in Medio Oriente, nel nord della striscia di Gaza, Beit Lahia. Questa notte un raid israeliano ha colpito un edificio residenziale di 5 piani, 109 persone sono state uccise, molte altre sono ancora sotto le macerie, dato che, come sappiamo, nel nord dell'enclave palestinese i soccorsi e gli aiuti sono impossibili da oltre 3 settimane perché non possono entrare, non possono muoversi. Il palazzo è collassato completamente nel momento in cui veniva colpito. Si tratta di uno dei peggiori massacri avvenuti nella striscia durante questo conflitto. I racconti dei testimoni sono agghiaccianti, parlano di una distruzione enorme e diffusa, di decine di corpi allineati a terra, completamente fatti a pezzi, con i volti coperti di polvere e sangue. I sopravvissuti hanno raccontato che alcune delle famiglie che vivevano nel palazzo che è stato colpito si erano rifugiate qui dopo essere scappate dal campo profughi di Jabalia, poco più a nord, che è stato ed è tuttora l'epicentro dell'assedio delle ultime settimane. È in questo contesto che è arrivato il voto di ieri sera della Knesset, il Parlamento israeliano, che ha messo sostanzialmente al bando l'UNRWA, all'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Condanne più o meno dure sono arrivate da buona parte della comunità internazionale, soprattutto dalle organizzazioni che con i palestinesi da anni ci lavorano e che sanno cosa significherebbe la fine del lavoro di UNRWA nei territori. L'UNICEF ha detto che se UNRWA non potrà più lavorare a Gaza, l'intero sistema umanitario collasserà. Il portavoce James Elder ha detto che una decisione così significa che è stato trovato un nuovo modo per uccidere i bambini. Noi ne abbiamo parlato con Elisa Cardillo, che è proprio dell'agenzia UNRWA.
Questo è un fatto scandaloso e senza precedenti. Non è mai successo nella storia delle Nazioni Unite che uno Stato membro dell'ONU approvasse delle leggi di questo tipo. Se e come queste leggi saranno poi effettivamente implementate ancora non lo sappiamo, però possiamo sicuramente immaginare che le conseguenze sarebbero catastrofiche per 2 milioni di palestinesi a Gaza, anzi più di 2 milioni, e anche per moltissimi palestinesi e rifugiati palestinesi in Cisgiordania.
Ecco, a proposito di questo, concretamente come il vostro lavoro cambierebbe?
Questo ancora non è chiaro perché appunto non sappiamo esattamente quale sarà l'implementazione, però quello che sappiamo è che in base a questi testi legislativi UNRWA non sarebbe più possibilitata ad operare nei territori sotto il controllo israeliano. Questo significa che tutti i servizi che al momento forniamo, per esempio appunto l'istruzione a Gaza, basti pensare che erano più di 300.000 gli studenti che frequentavano le scuole di UNRWA fino a prima della guerra. Questo per esempio non sarebbe più possibile. Non c'è nessuna organizzazione umanitaria, nessun'altra agenzia dell'ONU che potrebbe rimpiazzare UNRWA né a Gaza né in Cisgiordania, quindi sarebbe una conseguenza devastante per milioni di persone.
Soprattutto adesso, insomma, nel pieno della guerra.
Sì, UNRWA ha 13.000 membri del personale che operano a Gaza, questo è un dato 2023, quindi prima della guerra, ma molti di loro hanno continuato a lavorare. Un dato, per esempio, che secondo me è abbastanza importante, impressionante è che soltanto il nostro staff sanitario ha fornito più di 5,8 milioni di consulti medici dall'inizio della guerra. Immagina se questo non fosse più possibile, cosa significherebbe questo per la popolazione civile?
Anche poi penso, al di là dell'emergenza di adesso, ma penso anche al post, non so, alla ricostruzione, al cercare di far ripartire la società della Striscia di Gaza, anche in quell'aspetto, senza UNRWA sarà difficile.
Assolutamente sì, perché appunto, come dicevo, UNRWA è un'organizzazione che fa sì risposta alle emergenze umanitarie, ma anche un'organizzazione di sviluppo, e tra i servizi che forniamo alla popolazione, per esempio, c'è l'istruzione, quindi generazioni di rifugiati palestinesi a Gaza e in tutti i territori in cui operiamo hanno potuto effettivamente ricevere un'istruzione solo grazie ad UNRWA, quindi questo verrebbe meno e le conseguenze possono essere devastanti, anzi sicuramente sarebbero devastanti.
Ma voi adesso potete fare qualcosa, nel senso che ovviamente in queste ore abbiamo visto le grandi condanne internazionali eccetera, ma insomma, si può intervenire in qualche modo contro questa decisione?
Il commissario generale di UNRWA, Philippe Lazzarini, ha mandato ieri una lettera al presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiedendo supporto da parte degli stati membri per cercare di porre un freno a questa decisione. Tra l'altro ricordiamo che queste leggi che sono state adottate sono in violazione del diritto internazionale, in quanto impediscono all'agenzia di adempiere al proprio mandato che è stato dato all'agenzia proprio dall'Assemblea Generale dell'ONU. Ovviamente è un rischio non soltanto per i rifugiati palestinesi, un rischio enorme per i rifugiati palestinesi, ma è anche un problema nell'ottica del rispetto del diritto internazionale e del sistema multilaterale in cui operiamo.
Che spiegazione vi siete dati per questo, adesso mi viene da chiamarlo accanimento contro l'UNRWA, ma insomma dal punto di vista del governo israeliano contro un'agenzia ONU di fatto che altro non fa che fornire assistenza?
Quello che ha dichiarato il nostro commissario generale è che questa adozione di questi testi legislativi fa parte di una campagna in corso per screditare l'UNRWA e delegittimare il suo ruolo proprio per fornire servizi fondamentali ai rifugiati palestinesi, servizi che appunto riguardano sia la risposta umanitaria sia lo sviluppo, quindi sono servizi che normalmente vengono forniti da strutture governative come appunto per esempio l'istruzione.
Avete avuto delle reazioni dai vostri colleghi sul campo a Gaza per esempio?
Siamo tutti increduli, non sappiamo esattamente quali saranno le conseguenze, in che modo queste leggi prenderanno un aspetto concreto, se lo prenderanno. Quindi al momento c'è sgomento. Staff continua a lavorare, anche oggi abbiamo ricevuto testimonianze dal nostro staff a Deir al-Bala, quindi nella zona centrale della Striscia di Gaza, che forniva servizi sanitari alla popolazione che ha sempre più bisogno di questi servizi, perché ricordiamo che la guerra va avanti da più di un anno e la situazione è peggiorata giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Quindi tutti questi servizi che sono parte integrante del ruolo di UNRWA a Gaza continuano ad essere forniti alla popolazione in ogni modo possibile, anche oggi dopo il voto di ieri.
E anche in Libano la situazione umanitaria continua ad essere molto complessa. Questa notte almeno 60 persone sono state uccise nella Valle della Bekaa e altre 5 poco fa invece in un raid su Sidone. Questa sera, secondo i media israeliani, anzi proprio in questi minuti, il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza sul Libano e secondo i media l'incontro si concentrerà sui colloqui relativi a una soluzione diplomatica alla guerra nel paese. Di più al momento non sappiamo, ma quello che sappiamo è che per la popolazione però la guerra continua molto concretamente e anche la ripartenza dopo una guerra, dopo una crisi di questo tipo, sarà molto difficile. Noi ne abbiamo parlato con Jihar Al, cooperante della ONG AVSI, che abbiamo raggiunto a Beirut.
Lavorando con gli sfollati nelle scuole, ogni giorno sei sul field, sei a contatto con queste persone, tante persone sono proprio, per esempio, della Bekaa, del sud, indifferente, quindi comunque c'è sempre questo, anche tra di loro, il discorso, si parla, magari villaggi vicini a dove stavano loro o villaggi dove stavano magari dei loro parenti piuttosto che degli amici. Comunque sai, il Libano è un paese piccolo, quindi in realtà si percepisce tutto molto, quindi il fatto che stanotte hanno bombardato pesantemente la regione della Bekaa, di Baalbek, eccetera, ma ieri per esempio hanno bombardato pesantemente Tiro, tutta la parte anche costiera di Tiro, cioè tutte le palazzine che si affacciano comunque sul lungomare di Tiro. Quello è un impatto che comunque gira moltissimo anche, sai, sui TG qui, sui social media, eccetera, quindi non puoi non essere coinvolto.
La situazione sfollati lì a Beirut com'è?
I numeri non sono numeri al 100% sicuri, nel senso che neanche il governo sa esattamente, ma adesso si parla di 1.400.000 sfollati su Beirut e nord, fino ad arrivare addirittura a Tripoli, cioè quindi proprio il nord del Libano, sparsi in oltre 1.100 scuole aperte come rifugi dove queste persone vivono. Considera che nelle zone, tra virgolette, a rischio, quindi quelle che vengono bombardate, c'è comunque ancora un po' di gente che ha deciso di rimanere perché non sa dove andare, perché non vuole lasciare l'unico bene che ha, insomma, per diversi motivi. La situazione, diciamo, da un mese a questa parte, dal mio punto di vista, non è che stia migliorando, nel senso che le persone continuano ad avere gli stessi bisogni, perché tu puoi anche distribuire pacchi alimentari, pacchi di igiene, cibo, eccetera, ma comunque queste persone vivono, quindi, cioè, è un bisogno costante, capito? In più adesso stiamo entrando nella stagione anche invernale qui, quindi considera che tantissimi sfollati sono in zone altopiano, montagna, con temperature fredde, in scuole che ovviamente non sono equipaggiate. Quindi se anche risolvi un problema, ce ne sono sempre di altri, di nuovi. Poi c'è tutta la parte ovviamente educativa dei bambini che non vanno a scuola, che sono lì, il supporto psicosociale sia per loro che anche per le famiglie stesse, insomma è una situazione molto pesante.
E poi risveglia tanti traumi anche del passato.
Risveglia traumi del passato perché c'è gente che è già stata sfollata precedentemente, poi all'epoca era rientrata, però sai, adesso c'è gente, cioè, hanno raso al suolo dei villaggi interi, quindi c'è gente che non ha più nulla, quindi anche l'idea del dopo, di cosa farò, di come tornerò, di chi mi aiuterà a ricostruire, di se potrò tornare.
Ma parlavi delle scuole, ma a Beirut, diciamo, al di là di chi è sfollato da altre zone del Libano, ma gli abitanti di Beirut, la vita per loro in che modo prosegue?
Allora, in Libano da sempre ci sono scuole private e le scuole pubbliche. Le scuole private sono scuole a pagamento, quindi non voglio dire elitarie, però comunque una certa fascia di persone. E queste scuole sono aperte, quindi gli studenti che sono iscritti vanno regolarmente. Le scuole pubbliche, per la maggior parte, appunto come ti dicevo, sono state aperte come rifugi, quindi la gente adesso ci vive. Ovviamente non hanno potuto aprire l'anno scolastico. Adesso si sta discutendo, appunto, dal punto di vista governativo, ministero, eccetera, come fare, perché è ovvio che nessuno vuole che tutti questi ragazzi perdano l'anno scolastico. Si sta cercando di capire come poter riaprire le scuole pubbliche, se no, cioè, perderemo proprio delle fasce di età in cui, cioè, perderanno anni così, sì. Perché poi, ripeto, quest'anno è così, ma poi hai voglia, se questi tornano e non hanno niente, cioè è proprio tutta una catena, no? Quindi forse questo è anche uno degli aspetti più importanti, riuscire in qualche modo a far partire la scuola per tutti, ecco, non solo per una parte, perché poi sono il futuro i bambini, i ragazzi, soprattutto gli adolescenti di adesso che stanno vivendo questa cosa, quindi se non sono un po', come dire, indirizzati la scuola, lo studio, eccetera, rischi, ecco, che prendano la tangente, che può essere varie cose, ecco.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
andiamo in Spagna, dove la sinistra, o quantomeno il partito Sumar, si trova nel ciclone del, diciamo, di un movimento del MeToo, in particolare dopo che il portavoce del partito Sumar si è prima dimesso per le accuse di molestie sessuali e ora è anche indagato. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La sinistra spagnola vive un momento di estrema difficoltà dopo le dimissioni di uno dei suoi volti più noti, accusato da più donne di aggressione sessuale e comportamenti macisti. Íñigo Errejón non era solo il capogruppo nel Parlamento di Madrid di Sumar, il partito della ministra del lavoro Yolanda Díaz. Era stato fin dall'inizio nelle lotte sociali degli Indignados, uno dei fondatori di Podemos, un giovane intellettuale con la faccia da ragazzino, esponente dell'area dialogante della sinistra radicale spagnola. Vogliamo costruire una Spagna dove le donne non siano vittime della violenza e dove possano vivere senza paura, diceva Errejón. La verità però era un'altra. Il portavoce di Sumar era un predatore sessuale. Diverse donne hanno raccontato una dinamica simile. Le attirava con il fascino di essere un esponente di primo piano della politica progressista. Poi creava un chat in Telegram con autodistruzione dei messaggi e lì iniziavano le richieste di attenzione, di foto. Se le sue vittime non rispondevano immediatamente, le umiliava. Poi, quando capiva che la sua preda era ormai sottomessa, si arrivava ai rapporti sessuali, a volte non consentiti o non protetti. E se una donna provava a ribellarsi, scompariva. Tutto vero, come ha riconosciuto lo stesso Íñigo Errejón nella sua lettera di dimissioni, in cui ha ammesso la scissione tra la personalità e il personaggio pubblico e la sua dipendenza dal sesso. Una delle sue vittime ha già denunciato l'ex deputato. A portare alla luce la doppia vita del capogruppo di Sumar è stata la giornalista Cristina Fallarás, che da anni raccoglie sul suo profilo Instagram le denunce delle donne che subiscono violenza sessuale. La società e la politica spagnola hanno capito che alcuni comportamenti che erano considerati solo maschilisti in realtà sono un reato, spiega Fallarás. Fino a poco tempo fa si considerava violenza sessuale solo una penetrazione vaginale forzata. Ora le donne riconoscono che anche solo un toccamento, lo stalking sul lavoro, sui social, è un delitto. Abbiamo messo al centro il consenso e se una donna non ha consenso, ci troviamo di fronte a un reato.
Se non conscientes, qui hay un delitto.
Un cambio sancito dalla legge del solo sì e sì, che aumenta le pene per gli aggressori e pone appunto il consenso al centro della legge contro lo stupro, una legge voluta proprio dal partito di cui fa parte Errejón. L'aspetto più grave della vicenda è che il partito di Errejón non solo era a conoscenza dei comportamenti del deputato, ma ha anche cercato di mettere a tacere le voci che iniziavano a circolare.
A me mi preoccupa molto che un partito
che si definisce femminista non abbia ancora tenuto il tempo di istituire un protocollo contro la violenza macista. Lo scandalo rappresenta un colpo devastante alla credibilità di una formazione, Sumar, che ha messo il femminismo al centro delle sue proposte, ma che non è stata in grado di frenare i comportamenti macisti al suo interno, e lascia il partito di Yolanda Díaz, già in caduta libera nei sondaggi, in una situazione ancora più critica. E tutto questo mentre in Spagna crescono le aggressioni sessuali e femminicidi, che nel 2023 sono aumentati del 16%.
Credo che nel momento in cui l'estrema destra appare...
Per Cristina Fallarás, nel momento in cui appare l'estrema destra, tanto in Italia come in Spagna, e dice che la violenza macista non esiste e gli toglie importanza e fa sì che dove governa vengano meno gli strumenti a disposizione delle donne, ecco che gli aggressori sessuali si sentono protetti quando commettono un femminicidio o uno stupro.
Criminales, bien sean asesinos, bien sean agresores, se sientan envalentonados a cometer sus delitos.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Azerbaigian, dove il prossimo 11 novembre inizierà la COP29 e in questi mesi il governo dell'Azerbaigian sta cercando di allontanare le critiche alla scelta del paese come ospite e secondo l'ONG Global Witness nell'ultimo periodo ha utilizzato centinaia di account su Twitter che ha dimostrato l'ONG Global Witness che esiste una rete di profili appunto probabilmente falsi che vengono usati per pubblicare questi post in difesa proprio del governo dell'Azerbaigian. Sentiamo Elena Brizzi.
Su X, l'ex Twitter, si sono moltiplicati negli ultimi mesi i post che elogiano la COP29 in Azerbaigian e si sono moltiplicati anche gli account da cui provengono questi tweet. Ma c'è qualcosa che non torna, come dimostra una ricerca di Global Witness. Sono 71 gli account possibilmente falsi che pubblicano post a sostegno del governo azero. Il 93% di questi è stato creato negli ultimi 6 mesi e in molti casi uno dietro l'altro. Condividono banner e immagini del profilo molto simili, a tema natura, spesso con fiori o alberi. 7 di questi account presentano le stesse identiche immagini del profilo e alcuni hanno lo stesso nome. Più della metà dei post di questi profili contiene gli hashtag COP29 o COP29 Azerbaijan. A settembre, il 70% delle volte hanno ritwittato post del profilo ufficiale della COP, del governo azero o di partiti o politici vicini al governo. Gli account sembrano poi far parte di una rete più ampia e coordinata. L'87% dei profili è connesso ad almeno un altro account dei 71 sospettati. Molti di questi cambiano aspetto nello stesso momento. Un giorno, 4 account hanno cambiato immagine del profilo a distanza di 5 ore l'uno dall'altro. Anche il timing dei post è molto sospetto, dato che spesso i tweet vengono pubblicati uno di seguito all'altro. Questi elementi ci dicono che dietro a questi 71 account potrebbe esserci un unico individuo che accede e posta a ruota da tutti i profili. Il 1 ottobre, 12 account hanno pubblicato uno dopo l'altro post che promuovevano la COP29 in Azerbaigian. Ma non è finita qui, perché almeno altri 111 account potrebbero rientrare nella rete creata per difendere il governo azero. Questi profili non hanno un'immagine a tema natura nel loro account, ma pubblicano solo tweet a sostegno della COP29. Parallelamente, il crollo di visibilità dei post che criticano il governo azero è evidente. Lo scorso luglio, 7 dei 10 post più visualizzati sulla COP esprimevano critiche contro l'Azerbaigian e la scelta del paese come ospite della 29esima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Venivano usati hashtag in favore della liberazione degli ostaggi armeni e per fermare il cosiddetto greenwashing di un genocidio. Solo 2 mesi dopo, a settembre, tutti i 10 post più partecipati erano stati pubblicati dall'account ufficiale della COP. Le critiche erano sparite. L'Azerbaigian non è nuovo ad azioni di questo tipo. In passato, svariati account falsi su Facebook sono stati coordinati per criticare giornalisti e attivisti del paese. E spesso su X vengono utilizzati troll o bot per criticare l'Armenia. E poi, queste azioni sono una copia di quelle portate avanti un anno fa in occasione della COP28 negli Emirati Arabi Uniti. Allora, una rete di 108 account aveva postato più di 500 tweet sulla conferenza e in difesa del presidente Aneyan. Anche se non è chiaro se questi tentativi siano stati efficaci per screditare le critiche, dato che molti dei post sono stati visualizzati solo un centinaio di volte o meno. Non si sa chi si trovi dietro a questi account, ma l'obiettivo della rete è chiaro. Nell'ultimo periodo, molte associazioni hanno criticato la scelta dell'Azerbaigian come paese ospite della prossima conferenza sui cambiamenti climatici. Il paese, infatti, possiede molte riserve di combustibili fossili e ha intenzione di aumentare la produzione di gas del 50% nei prossimi 10 anni. In più, in Azerbaigian non si fermano le continue violazioni dei diritti umani. Per questi motivi sono molte le persone che potrebbero aver voluto screditare le critiche verso il governo e mostrare una versione positiva dell'Azerbaigian.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
adesso chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
È considerato l'incontro di box più importante della storia. Il Rumble in the Jungle del 30 ottobre 1974 è stato più di un match di pugilato, così come chi lo vinse è stato molto di più di un pugile. Quando Muhammad Ali mandò a terra George Foreman all'ottavo round dell'incontro che metteva in palio il titolo mondiale dei pesi massimi, i 60.000 spettatori dello stadio Venme di Kinshasa impazzirono di gioia. Per la capitale dello Zaire del dittatore Mobutu, oggi Repubblica Democratica del Congo, era un evento epocale. È stata una delle primissime occasioni in cui gli occhi delle televisioni di mezzo mondo si sono posati sul suolo africano.
Ali and George Foreman.
Muhammad Ali aveva già pagato per aver rifiutato la chiamata dell'esercito americano a combattere in Vietnam. Per più di 3 anni era stato condannato per renitenza alla leva militare, era stato squalificato, gli era stato impedito di gareggiare sul ring. A Kinshasa sfidava George Foreman, campione del mondo in carica, più alto, più potente, di 7 anni più giovane di lui. L'incontro cominciò alle 4 di mattina per essere trasmesso in orario serale negli Stati Uniti. Come ogni evento sportivo entrato nella storia, The Rumble in the Jungle si ricordano in modo frammentario diversi momenti. Ali che punta su una tattica inedita, invece di danzare da una parte all'altra del ring come faceva da più giovane, cerca di appoggiarsi alle corde per assorbire meglio i colpi di Foreman. Foreman vince ai punti alcuni round, ma inizia ad accusare la stanchezza e all'ottava ripresa subisce il colpo che lo manda al tappeto. Il pubblico locale ripete il coro con cui ha incitato Muhammad Ali prima, durante e dopo il match. Ali Boumaye, Ali uccidi in Lingala, una delle lingue del Congo. Diventerà una canzone popolare, uno slogan, e ampliato il significato, un grido contro il razzismo. Sono ancora il più grande di tutti i tempi. Da oggi tutti dovranno riconoscermi come la stella della box mondiale, disse Muhammad Ali dopo l'incontro. Lo scrittore e giornalista Thomas Hauser in questi giorni sul Guardian ha raccontato di quando, 35 anni fa, ha avuto occasione di rivedere in videocassetta il Rumble in the Jungle insieme ad Ali. Non lo avevo preparato in quel modo, gli raccontò Ali. Ma quando sei sul ring devi saperti adattare alle situazioni che incontri. Con le sue interviste e le sue prese di posizione, Muhammad Ali ha fatto capire a milioni di persone che un nero può essere forte, bello e può essere tutto quel che desidera. Ha gridato in faccia al mondo la stupidità della guerra e ha saputo non piegarsi a quel che gli altri volevano imporgli. Anche per questo Rumble in the Jungle è stato molto di più che un incontro. Anche per questo Muhammad Ali è stato molto di più che un pugile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.